Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nostro, siamo arrivati a questa parola. È l'unico aggettivo che Gesù riferisce al Padre, a Dio, nella preghiera. Che poi non è un aggettivo, non è una qualifica. Gesù non ci fa dire Padre giusto o Padre santo, ma semplicemente nostro, che nel testo greco dei Vangeli è semplicemente di noi. Che in greco non c'erano gli aggettivi possessivi, quindi Padre di noi. Perché la nostra attenzione deve fermarsi sulla paternità di Dio, sul suo essere padre o papà, secondo il termine aramaico che certamente Gesù pronunciava, come ci riferisce sia Marco nel suo Vangelo che poi San Paolo nella lettera ai Romani e nella lettera ai Galati, dove dicono che quando Gesù chiamava il Padre diceva Abba, Abba, che è il termine, come si può dire, vezzeggiativo, con cui lo chiamano, chiamano il proprio padre i bambini, papà, papi, o a seconda delle varie culture o abitudini. La contemplazione nostra si ferma al padre, ma il padre di chi è padre? Di noi. Gesù non dice, non ci fa dire nella preghiera di me, ma di noi. E allora questo ci fa pensare o ci aiuta a capire o a vedere almeno due o tre aspetti. Anzitutto, perché non mi pongo io davanti al Padre, ma noi. Poi chi è quel noi? E poi cosa ne consegue da questa parola, da questo fatto? Allora, anzitutto, non mi pongo io davanti al Padre. Perché? Perché se guardo la mia vita, io non sono mai solo. Il Padre ci vede come un noi. Il pregare non è azione individuale, proprio perché io non posso stare da solo, mai. Sembra quasi che l'individuo non trovi posto, non sussiste davanti al Padre. Perché da quando io sono nato, sono sempre in rapporto con altri. Addirittura la mia nascita è avvenuta grazie ad un rapporto, una relazione molto intima e forte dei genitori. E poi nascendo e crescendo sono sempre stato inserito in una famiglia, genitori, fratelli, famiglia, aveva vari cerchi concentrici, anche i nonni, gli zii, cugini, e tutta una serie di parentele, ma poi anche i loro amici, i loro vicini, che diventavano anche miei amici, miei vicini, tutti i parenti, ma poi anche i paesani o i concittadini, e poi i compagni di scuola. E tutta questa gente, tutte queste persone, diventano parte della nostra vita. Fa parte della mia vita anche la vita di altri, fino al punto che noi, per qualche aspetto, diventiamo addirittura responsabili della vita di altri, come altri si sono sentiti e sono stati responsabili della nostra. E noi ci siamo resi conto e ci rendiamo conto che, come facciamo di tutto perché il nostro corpo cresca sano, così devono crescere sane anche tutte queste relazioni con gli altri, altrimenti arrivano a sorgere delle, come le chiamiamo, malattie, quelle psicologiche, psichiatriche, psicosomatiche, che sono più frequenti di quello che pensiamo. E visto che da qui in avanti anche le relazioni, no, da qui in avanti, abbiamo già cominciato da un bel po', tutte queste relazioni sono, o molte almeno, sono state impostate e vengono portate avanti al di fuori della contemplazione della paternità di Dio, ne vedremo crescere molte di queste malattie. Ognuno di noi poi una piccola percentuale ce l'ha addosso, magari solo il 5% o il 10% o il 20% di schizofrenia o di autismo o di, come si chiama, borderline o di
depressione.
Ecco, tutte, qualche percentuale ce la portiamo addosso, per cui facciamo fatica a volte a stare insieme, a comportarci, a sopportare, a capire, a comprendere, ad avvicinarci agli altri. Davanti a Dio, io e tu ci presentiamo come noi. Anche se mi presento io da solo, ma mi presento circondato, attorniato, formato da tutto questo noi che ci sta intorno. Porto sempre con me gli altri, sempre e comunque, anche se non lo penso, anche se non lo voglio. Tanto che anche l'eremita, colui che vuol dedicare tutta la vita a Dio e si ritira in solitudine, anche lui, anche se non ci pensa, porta con sé tutto un ambiente, tutto un insieme di persone, quelli che l'hanno formato, che gli hanno trasmesso anche quella fede e che coltivano i suoi desideri, anche se lui non ci pensa. Questo non è del tutto nuovo. Voi conoscete e pregate i salmi, e nei salmi spesso c'è un io che parla. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. E così tanti, tanti salmi. Cos'è quell'io? Quell'io presente nei salmi intende l'io del popolo di Israele, per cui è un io comunitario. È il popolo che prega come se fosse una persona sola. Quindi quando dite, oh Dio, vieni a salvarmi, non occorre che correggiate. La parola di Dio non va corretta, va invece capita giusta. È già inteso che quell'io, è già sottinteso che quell'io è tutto il popolo. Ci sono alcuni che vorrebbero correggere e dicono, oh Dio, vieni a salvarci, Signore, vieni presto in nostro aiuto. Pensano ad essere migliori del salmista. E invece dimostrano che ancora non si sono istruiti sul linguaggio dei salmi. Il singolo, ognuno di noi è membro del popolo di Dio e anche i discepoli di Gesù. I discepoli di Gesù sono membra di quale popolo? È di un popolo nuovo che non è fatto, non si distingue dalla lingua o dalla geografia o dalla cultura. È un popolo nuovo che si distingue perché si forma solo attraverso la fede in Gesù, l'adesione a Gesù. È quel popolo che possiamo chiamare corpo di Cristo, come lo chiama San Paolo, oppure edificio spirituale, come lo chiama San Pietro, oppure vite vera, come l'ha chiamato Gesù, o anche ovile del buon pastore, così pure l'ha chiamato il Signore. Ognuno di noi è membro di questo. Il Padre perciò non è mio Padre, ma nostro, di noi. Quel noi, qualche volta a noi viene quasi facile forse riferirlo a tutta l'umanità, a 7 miliardi di uomini più quelli che nessuno ha mai contato, che sono morti, più quelli che nessuno conterà e che devono ancora nascere. Allora, quel noi potrebbe intendersi così, almeno io l'ho inteso così tante volte, Padre nostro, e penso tutta l'umanità. Sarà questo che intendeva Gesù quando ci ha detto di dire Padre di noi? Non ce l'ha spiegato. Forse sì. Perché? Perché Dio, il Padre, desidera o considera come figli, di sicuro tutti gli uomini, lui li considera come figli, anche se qualcuno o tanti non lo considerano come padre, però da parte sua li considera figli. Però, vedendo questa parola nel suo contesto, pronunciata da Gesù davanti ai suoi discepoli, ai quali ha detto: quando voi pregate, dite, quando voi pregate, dite Padre di noi. Può darsi anche che intendesse quel noi come proprio il gruppo dei discepoli, il suo ovile, il corpo di Cristo, quello che noi chiamiamo oggi Chiesa, quelli che hanno aderito a Gesù in maniera piena, grazie al battesimo, e quindi dal battesimo sono stati separati dal mondo. Può darsi che Gesù avesse inteso dire ai discepoli: voi che chiamate Dio Padre, dite Padre nostro. Voi che lo trattate da padre, che lo conoscete come padre, avete imparato da me a chiamarlo padre. Padre nostro. Quel noi è un po' l'estensione dell'io di Gesù. Gesù ha detto più volte nella sua preghiera, quella che rivolgeva lui al Padre: Padre mio, soltanto lui, perché la sua figliolanza è unica. Lui è il figlio unigenito, perché è figlio di Dio dall'eternità. E noi, e cioè i discepoli di Gesù, sono uniti a lui, per questo possono dire anch'essi Padre, perché sono diventati o cercano di diventare figli, cioè ubbidienti al Padre, come Gesù, con Gesù, insieme con lui. E allora dicono Padre nostro. L'attenzione di chi dice Padre nostro è tutta rivolta al Padre, ovviamente, però consapevoli di tenere per mano tanti altri, di essere tenuto per mano da tanti altri. Padre nostro. Quando contempliamo il Padre, non possiamo dimenticare chi siamo, dove siamo, con chi siamo. Anche semplicemente il fatto che io lo chiamo Padre. Come mai lo chiamo Padre? È perché sono stato istruito e aiutato da altre persone a chiamarlo così, perché da solo non ci sarei mai arrivato, come non ci arrivano miliardi di persone sulla terra. Quindi anche semplicemente il fatto che io lo chiamo Padre è perché qualcuno mi ha amato tanto da portarmi a vedere Dio come un papà. E quindi mi trovo davanti a lui insieme a queste persone. Padre nostro. Se chiamo Dio Padre di noi, questi noi come li chiamerò? quelli che riconosco che sono figli del Padre. Come li chiamerò? Dalla stessa esperienza familiare da cui prendiamo la parola padre, prendiamo anche quella di fratelli, sorelle, fratelli. E basterà che io li chiami fratelli? O bisognerà che io anche mi comporti da fratello? Cosa vuol dire comportarsi da fratello? Andiamo a vedere. Anzitutto nella Bibbia, o soprattutto, o esclusivamente lì, cosa vuol dire fratello? I primi fratelli che troviamo sono Caino e Abele. Che fratelli sono? Che tipo di fraternità hanno vissuto? Non posso prenderla ad esempio, altrimenti, povero me, la parola di Dio stessa mi dice che non devo prendere ad esempio quel modo di essere fratelli, altrimenti mi metterei a sparare, a spararvi a tutti. La Bibbia stessa, la parola di Dio ci dice che no, non è così, perché Caino ha fatto ciò che è male agli occhi del Signore. Il peccato lo ha dominato invece che essere lui a dominarlo. E ha ucciso il fratello. Ci sono altri due fratelli, Giacobbe ed Esaù, ma nemmeno questi vivono una fraternità gradita a Dio, perché Giacobbe ha ingannato suo fratello e Esaù lo ha cacciato di casa.
Ma è stata sua madre a dire a Giacobbe di fare quella cosa?
Sì, a Giacobbe gliel'ha detto sua madre, ma l'ha fatto poi lui. Ha partecipato al peccato della madre. Poi ci sono altri fratelli, i fratelli di Giuseppe. Ma neanche da questi possiamo prendere l'esempio, perché i fratelli hanno invidiato Giuseppe e lo hanno venduto, meno male, perché prima l'avrebbero voluto ammazzare e poi si sono accontentati di venderlo, almeno ci hanno guadagnato qualcosa. Troviamo altri invece che fratelli non sono, ma vivono da fratelli, e sono Davide e Jonathan, che non erano fratelli, anzi avrebbero dovuto, secondo le istruzioni che ricevevano, avrebbero dovuto considerarsi nemici, ma nemici sul serio, e invece no, loro si sono sempre, tra loro due si sono sempre comportati da veri fratelli, si sono amati, si sono donati l'uno all'altro la propria fatica, il proprio impegno, la propria, quello che avevano, Jonathan e Davide. Ci danno esempio di fraternità. E poi altri due. Si devono comportare come fratelli, e si sono comportati come fratelli, chi? Strano, Tobia e Sara, sua moglie. Pensate, quando si sono sposati, i genitori dell'uno e dell'altro gli dicevano: questa è tua sorella, questo è tuo fratello. Cosa voleva dire? Amatevi, amatevi intensamente come i fratelli. Il vostro amore non è solo un amore che soddisfa la passione, ma deve essere un amore che vi porta ad essere come i fratelli. Tanto che la prima notte Tobia si alza dal letto e dice a Sara: sorella mia, alzati, preghiamo. Ecco il primo amore dei fratelli, aiutarsi a pregare, aiutarsi l'un l'altro a stare davanti a Dio. E il primo amore degli sposi è questo primo amore di fratelli davanti a Dio, che si mettono come figli insieme davanti al Padre. È stato il peccato che è entrato nella vita dell'uomo a distruggere e a cambiare il legame fraterno, come per Caino, per Giacobbe, Esaù, per i fratelli di Giuseppe. Il peccato è entrato anche a distruggere il legame coniugale, privandolo purtroppo dell'amore vero. Per aggiustarli i rapporti fraterni e i rapporti coniugali, per rifarli, riformarli, ha dovuto venire il vero fratello Gesù, disposto a morire come Abele, disposto ad essere scacciato come Giacobbe, disposto ad essere venduto come Giuseppe. È lui che prende su di sé il peccato del fratello, prende su di sé il peccato del coniuge. E così gli uomini, grazie a lui e insieme con lui, riusciranno a vivere da fratelli veri. E riusciranno a donarsi un amore vero, sia come fratelli, sia gli sposi, amandosi, sopportandosi, persino lavandosi i piedi. Ha dovuto venire Gesù, ed è solo Gesù che può tenere insieme i fratelli. Altrimenti, lo vedete anche troppo spesso, quante divisioni tra fratelli, che finché erano piccoli si amavano, giocavano insieme, e non avrebbero mai pensato di pensar male l'uno dell'altro. E poi, quando comincia a apparire la possibilità di un'eredità, ecco, se non c'è Gesù. Ed è soltanto Gesù che riuscirà a tenere insieme anche gli sposi, con un amore vero che è al di sopra, più grande, della passione, che è al di sopra ed è più grande di quello che pensano essi stessi che sia l'amore. È Gesù che dà forma vera alla fraternità e alla sponsalità. Gesù è il fratello che dona spirito di fraternità, che dona il vero amore a quelli che lo accolgono, che vivono con lui. Padre nostro. Quindi il primo di questo noi, chi è? Chiaro, è Gesù. Il primo di questo noi. Anzi, si potrebbe dire, è l'unico. Perché è nel cuore di ciascuno di quelli che formano questo noi che si mette davanti al Padre. Padre nostro. Questo nostro, una parola che è pronunciata con tutta verità da chi è unito a Gesù, da chi tiene Gesù nel cuore, da chi è diventato figlio di Dio insieme col Figlio. E solo per questo fratello di tutti. Tutti sono miei fratelli e io sono fratello di tutti solo se ho Gesù nel cuore. Padre nostro. Questo nostro di noi possiamo dire anche che riassume un salmo. Gesù li conosceva i salmi. E qui nella sua preghiera si potrebbe quasi dire che li ha riassunti tutti. E questo nostro riassume il Salmo 133, che comincia così. Ecco com'è bello e dolce che i fratelli vivano insieme. E poi continua dicendo che è una benedizione. È una consacrazione, perché è come l'olio che scende sul capo di chi? Di Aronne, il primo sacerdote, il capostipite dei sacerdoti del popolo di Israele. Quell'olio che scendeva era la consacrazione. Quindi il vivere insieme dei fratelli è una consacrazione. Li rende sacerdoti, noi diciamo non come Aronne, ma come Gesù. Il vivere insieme come fratelli, com'è bello e dolce. È una consacrazione. Padre nostro, questo di noi nostro, ci apre il cuore e ci apre gli occhi a considerare la Chiesa, quelli che sono uniti a noi dal battesimo, dal fatto che portano Gesù nel cuore. Consideriamo la Chiesa come una comunità. E questo di noi ci fa desiderare di crescere nell'unità, che la Chiesa sia sempre del tutto perfettamente unita secondo il desiderio di Gesù, che diceva al Padre nella sua preghiera, siano uno come noi, siano perfetti nell'unità perché il mondo creda. Siano perfetti nell'unità. Che bello. E consolante anche. Gesù non chiede al Padre che siano perfetti i suoi discepoli. Sapeva che era una preghiera impossibile da esaudire, perché nessuno può essere perfetto. Perché tutti noi hanno qualcosa, ma non hanno tutto. Non siamo capaci di avere tutto, tutte le qualità di un uomo, tutte le qualità di una donna. Non possiamo averle, non possiamo essere perfetti. E poi Gesù è realista nella preghiera, sa che siamo anche un pochino, per quanto poco, peccatori. Quindi non si azzarda a chiedere al Padre che siano perfetti, avranno sempre da sopportarsi per dimostrare che sono veri amici, che sono veri fratelli, e dovranno avere l'occasione di sopportarsi, di far fatica, di portare croci vivendo insieme. Quindi non chiede che siano perfetti, ci lascia imperfetti Gesù, anche nel suo desiderio. Però perfetti nell'unità. Questo Gesù lo desidera e lo chiede al Padre. Perché? È un miracolo. Essere perfetti nell'unità è un miracolo. E è l'unico miracolo che il mondo considera miracolo e si lascia convertire da questo miracolo. Voi vedete che nel mondo ci sono tanti, addirittura miracoli permanenti. Per esempio, io ne conosco pochissimi, alcuni di quei miracoli eucaristici sono miracoli permanenti, c'è lì una testimonianza miracolosa. Il sangue di San Gennaro è un miracolo permanente, che lo vedono tutti i napoletani, però si convertono tutti i napoletani e vedendo il sangue del loro San Gennaro, magari. A Bologna si sono convertiti tutti i bolognesi vedendo la loro santa, Santa Caterina da Bologna, che è lì seduta con le membra ancora tenere, come fosse viva, che le tagliano le unghie e i capelli tutti gli anni, e sono più di 500 anni, 600 che è lì, seduta su un seggiolone. È un miracolo permanente. La scala che c'è a Santa Fe negli Stati Uniti, costruita in quel monastero da non si sa chi. Le suore avevano fatto una novena a San Giuseppe perché non sapevano come fare a fare la scala per andare di sopra, ne avevano una troppo pericolante. Lo sapete? E un giorno si presenta uno con degli attrezzi da falegname, dice: avete dei lavori da fare, sorelle? Oh sì, guarda, stavano finendo la novena. Abbiamo da fare questa scala. È stato lì, ha lavorato 3 mesi questo buon uomo, senza chiedere mai niente. E ha fatto questa scala. Poi è andato via, quando ha finito, le suore l'hanno cercato subito per dire: ma dobbiamo pagarlo. E allora cercalo, che ti cercalo, chiedi a tutta la gente che conoscevano se hanno visto un uomo così e così, non l'ha mai più trovato. Poi hanno guardato la scala, neanche un chiodo. È una scala a chiocciola, bella larga, ma non c'è un palo in mezzo che la tenga su. Ingegneri, architetti che sono passati e passano di là non sanno come fa a star su. È tutta di legno. Chi era quell'uomo? Nessuno lo sa. O tutti lo sanno. Diciamo San Giuseppe. Ma come fai a dirlo? Il fatto è che c'è lì quella scala, ma per questo si sono convertiti, si convertono tutti gli americani degli Stati Uniti che hanno lì questo miracolo permanente. Oppure andate in Centro America, in Messico, e trovate il quadro della Madonna di Guadalupe. È lì da 500 anni. È su una stoffa che di solito dura al massimo 30 anni. Una specie di juta così fatta con erbe di campagna, non so, che dura di solito 30 anni. E c'è lì ancora da... A parte il come è stata, come si è formata, che nessuno sa, gli studiosi che la guardano dicono: ma come, qui non c'è neanche una pennellata. Addirittura quelli che l'hanno guardata di traverso con le lenti vedono che il colore è distante dalla tela di 3 decimi di millimetro. Dottori che hanno guardato, messo lo stetoscopio sul ventre di quell'immagine della Madonna, sentono 120 battiti al minuto di un bambino. Chi ha guardato col computer negli occhi quell'immagine ha visto una scena, la scena di Juan Diego che apre il suo mantello pieno di rose d'inverno davanti al vescovo, e sul mantello c'è questa immagine della Madonna. È un miracolo permanente, ma si sono convertiti i messicani. Nella prima parrocchia dove sono stato io c'era uno che era stato 30 anni in Messico e diceva: bravi, bravi messicani, peca che copa. I messicani sono molto bravi, peccato che uccidono. Il miracolo, che l'unico miracolo che Gesù chiede al Padre perché il mondo creda, è questo: che siano perfetti nell'unità. Ma perché siano perfetti nell'unità, cosa dovranno fare? Dovranno essere disposti a lasciarsi vendere, come Giuseppe, a lasciarsi scacciare, come Giacobbe, a lasciarsi uccidere, come Abele. Dovranno vivere la vita di Gesù, anche in questi aspetti che ci colpiscono di più. Dovranno lavarsi i piedi gli uni gli altri. Padre nostro, l'amore che Dio ha per il mondo, come è fatto? L'amore che Dio ha per il mondo è il Figlio che Lui ha dato per il mondo, perché il mondo abbia la vita. Ma adesso, quest'amore di Dio per il mondo passa per la Chiesa, che sta portando in sé, nel cuore di ciascuno dei suoi membri, sta portando Gesù. Siano perfetti nell'unità. Ecco, questo nostro siamo noi, che siamo uniti da quest'amore, per il quale siamo capaci di sopportare, di lasciarci anche disprezzare, di lasciarci mettere da parte, non solo dagli estranei, qualche volta anche dai nostri stessi fratelli, da quelli che vanno in chiesa tutti i giorni, lasciarsi mettere da parte. E i primi ad essere messi da parte, sapete chi sono? Di solito sono i preti.
Nel senso?
Nel senso che sono messi da parte proprio dai cristiani. i quali fanno tutto senza mai dire niente. Non considerano la presenza di un fratello, chiamalo minore, chiamalo maggiore, chiamalo uguale, però che fraternità è considerata la sua, viene lasciato da parte. Magari onorato, riverito. Sapete cosa mi diceva sempre nella prima parrocchia dove sono stato? Una brava donna anziana mi diceva: io non ti chiamerò mai reverendo, ti chiamo per nome. Perché? Beh, intanto gradivo anch'io, ma me lo spiegava, perché reverendo vuol dire stammi lontano. Va bene, ma io non mi lamento di questo, no? Insomma, è sottinteso quando uno si avvicina a Gesù, soprattutto se si consacra a Lui, se si dona a Lui, è sottinteso che viene emarginato dagli uomini. Ci sarà anche chi no, ma la maggioranza sì. Eppure fratello, che rimane fratello. Anche lui che cerca la perfezione dell'unità e per questo sopporta e tace. Nostro. Allora possiamo vedere questa parola di noi, nostro, la parola che ci identifica come figli di Dio. Ci separa dal mondo come ci ha separato il battesimo, ma questo nostro anche ci rende consapevoli della nostra responsabilità verso il mondo. Siamo noi che portiamo Gesù, cioè l'amore del Padre al mondo, lo portiamo noi, lo porta la Chiesa attraverso ciascuno di noi. Quindi questo nostro è la parola che ci fa essere, o meglio, ci rende consapevoli del nostro essere missionari, portatori dell'amore di Dio, portatori di Gesù. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. È questo voi che prega col di noi. Così io mando voi. E cosa sottintende Gesù? Riuscirete a eseguire questo mio mandato grazie alla vostra unità, perché il mondo creda. Dovete essere perfetti nell'unità. E sarà lo Spirito Santo che vi unisce come fratelli. Per questo Gesù, dando quel mandato, ha soffiato lo Spirito su di loro. Ricevete lo Spirito Santo. Quindi il nostro è la parola che ci aiuta a riconoscerci missionari. Padre nostro. Se diciamo che quel nostro intende la Chiesa, non facciamo torto a Dio che ama tutti gli uomini. Non disprezziamo gli altri, ma intendiamo semplicemente far chiarezza. L'amore di Dio per il mondo, appunto, è Gesù. E chi lo porta oggi al mondo è la Chiesa. Quando si offre ogni giorno sulla croce del suo martirio quotidiano. Perché Gesù è sempre colui che si è offerto, il suo amore più grande lo ha donato sulla croce. Quindi quando diciamo che quel nostro intende noi, la Chiesa, non facciamo torto a nessuno, anzi vogliamo renderci consapevoli del nostro compito, del nostro mandato, della nostra missione, proprio per quel mondo che Dio ama e lo ama donando Gesù attraverso chi glielo porta, attraverso di noi, attraverso la Chiesa. Padre nostro, è come dicessimo allora: Padre, vengo a te insieme a tutti quelli che Gesù ha radunato, a tutti quelli che si sono lasciati salvare da Lui. Vengo a te con loro per essere un tuo dono per la salvezza del mondo intero. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.